Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. Una puntata speciale delle sbarbine sta per arrivare. Una puntata dedicata all'8 marzo, di sciopero, di marea fucsia, di storie, di chi alza la voce, di libere soggettività, di donne, di femminismi, di transfemminismi. Una giornata di lotta che le sbarbine vogliono omaggiare. In questa puntata ascolteremo quindi il racconto di tante libere soggettività e di tante città su questo 8 marzo 2022 appena trascorso. Per le parole sono importanti, Giulietta omaggerà la parola donna. E per la rubrica della nostra dottoressa Cuor di Patata si parlerà di un'erba cara alle donne, l'Artemisia vulgaris. Bentrovati a tutte e tutti. Tornano le sbarbine su radiosonar.net e Gemi Network. Tornano ad omaggiare una giornata di lotta, una giornata importante, una giornata che ha coinvolto tutte le donne e le libere soggettività che fanno parte della famiglia larga delle radio indipendenti e delle sbarbine. Una carrellata quindi di opinioni che vanno da Maya di Cosenza a Daphne a Catania a Gabri a Roma a Mari a Madrid a Tiziana dell'autoradio che però ha portato il suo contributo da Milano a Luisa di Radio Sherwood che ci racconta cosa è successo a Padova. Una carrellata di voci quindi che ascolteremo frammezzate da musica per una giornata che ci riempie il cuore.
Ciao a tutte e tutti. E allora, l'8 marzo in piazza Milano si è tornate dopo 2 anni a far sentire la propria voce. È stata un'emozione, no? Ritrovare finalmente una piazza e un corteo che a voce alta potessero gridare ancora dopo questi 2 anni di pandemia e poi soprattutto dopo 2 anni di pandemia con una guerra appena iniziata. 2 anni purtroppo in cui si sono moltiplicati i femminicidi e la situazione di tutte è gravemente peggiorata. L'8 marzo in piazza erano presenti tante lotte, tante voci, unite contro la guerra, contro il patriarcato, contro la violenza strutturale, no? Che ci vuole invisibili o peggio ancora morte. L'8 marzo si sono tenuti 2 cortei a Milano, quello studentesco della mattina e quello partecipato cittadino del pomeriggio. Siamo tornati a riprenderci le strade delle città e lo abbiamo fatto in tantissime. A Milano erano oltre 10.000 per la questura 20. Ancora e sempre marea. Siamo scese in piazza per chiedere la cessazione immediata delle operazioni militari, perché la guerra rimane la massima espressione della cultura violenta e fascista del patriarcato. Siamo tornati appunto per dimostrare la nostra solidarietà con le sorelle ucraine che sono costrette a subire, no, tutti gli effetti di questi bombardamenti che sono finanziati dal sistema capitalistico che ogni giorno noi cerchiamo in qualche modo di scardinare nella lotta contro il patriarcato. Per dire no, quindi siamo scese in piazza alle politiche imperialiste di Putin, ma anche alla NATO, anche a quelle della NATO, presentate come forze di pace e civilizzazione. Perché siamo dalla parte delle donne e delle persone LGBTQ+, delle bambine, degli anziani e di tutti coloro che subiscono la guerra, perché siamo con tutte le migranti e tutte le persone non bianche respinte ai confini dell'Unione Europea, perché anche davanti purtroppo alla disperazione della guerra il razzismo continua a colpire. Siamo scese in piazza l'altro giorno per chi resiste in tutto il mondo e si organizza per ribaltare queste condizioni. Siamo scese in piazza ancora, purtroppo, per chiedere il riconoscimento dei diritti che non ci sono stati ancora riconosciuti, ancora per una maggiore inclusività, ancora purtroppo per dire no alla guerra. e per chiedere che il sistema sanitario sia pubblico, libero, laico e che non vada ogni volta invece a sovrastare in maniera macista il diritto alla salute delle donne. L'8 marzo siamo scese in tante in piazza a Milano, abbiamo detto oltre 10.000 persone a Milano, ma non solo, perché in tutta Italia ci sono state centinaia di manifestazioni con migliaia di persone, quindi molto partecipate. Perché? Perché adesso c'è l'importanza di dire no alla guerra, per dire soprattutto perché sappiamo cosa vuol dire la guerra per i corpi delle donne, e per questo la nostra solidarietà va ora anche a chi vive, non solo a chi vive in Ucraina, ma anche a chi in Russia si oppone a Putin e subisce la repressione e il carcere. E con questo riprenderei le parole del comunicato di Non Una di Meno, in cui si dice: manifestare contro la guerra è semplice, ed in particolare in questi giorni politicamente ed eticamente imprescindibile, perché causa sempre e solo morte, devastazione e stupro. Grazie e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Sonar e Gemini Network.
Raccontare la giornata di ieri in poche parole non è semplice perché l'8 marzo per me, che sono Gabriella, vivo a Roma, sono all'Assemblea Cittadina di Nove di Meno, significa lavori già da mesi per arrivarci con una serie di incontri che vanno appunto in direzione dell'8 marzo, con tanti incontri pre, diciamo, data del corteo della manifestazione. E quindi raccontare l'8 marzo in poche parole, tanto, perché noi, per noi è 8 marzo ogni giorno, anche gli altri 364 giorni. Comunque la data di ieri, anche se faticosa, con 3.000 turbulenze pre-corteo per via anche della burocrazia, autorizzazioni, piazze date e poi spostate, annullate, cose varie, e poi non cortei non autorizzati perché siamo in zona gialla, ci hanno dato ufficialmente due presidi statici, poi abbiamo trattato con la polizia in piazza per arrivare e fare il percorso che abbiamo fatto ieri, che ha visto felicissime una marea, come ogni anno, di donne scendere in piazza. Questi ultimi 2 anni di Covid ci avevano provato, avevamo fatto qualcosa in piccolo l'anno scorso, l'8 marzo, poi ci eravamo, come dire, entusiasmate lo scorso novembre con il corteo del 27 che ha sfilato nazionale con più di quasi 200.000 donne in piazza. Siamo arrivati a 20.000 su Roma questo 8 marzo, un corteo colorato, allegro, pieno di giovani, giovanissimi, quindi attraversato da tutto e tutto, ognuno con il proprio corpo colorato, con la voglia di stare insieme. I contenuti li abbiamo scelti via via, cioè nel senso che i contenuti sono quelli che si ripetono ogni anno, quindi un diritto al lavoro, basta il gap salariale, basta violenza di genere, diritto per tutte, tutte e tutto. Ovviamente quest'anno abbiamo avuto la novità, purtroppo, di una guerra, la guerra in Europa che fa sì che abbiamo deciso, diciamo, nel corso dell'opera di cambiare il significato dell'8 marzo, quindi è stato deciso di fare contro la guerra per una resistenza femminista. La mattina dell'8 già ci stava una serie di presidi sotto i ministeri organizzate dai lavoratori e lavoratoru, organizzato dai sindacati, lo sciopero dei trasporti e via dicendo. Noi invece abbiamo pensato, come Non Una di Meno, di fare due flash mob, uno proprio contro sciopero contro la guerra, fatto all'altare della patria, e l'altro invece contro il caro vita, a voi le sanzioni, a noi le bollette, proprio sotto Montecitorio, sotto il Palazzo del Governo. Dopodiché appuntamento in piazza e corteo fino a tarda sera. Siamo tornate infreddolite, stanchissime, ma soddisfatte. Quindi pensiamo che Questa data è solo, come dire, una tappa nel nostro percorso di lavoro che facciamo, come dire, che facciamo ogni anno. Quindi purtroppo tutte le rivendicazioni che noi da anni diciamo sono là, tutte là sul piatto. Ancora non abbiamo avuto delle soluzioni dal problema, diciamo, del lavoro produttivo, improduttivo, dal lavoro di cura. Dal fatto che noi avendo indetto uno sciopero vogliamo che queste tematiche siano, come dire, siano al centro dell'attenzione, passando appunto anche per la questione dello smart working, la questione della scuola, lo sciopero da igiene e dai consumi, poiché ovviamente la questione ambientale non è da meno, per il rispetto, come dire, del mondo umano e non umano e anche appunto soprattutto del pianeta Terra. Pensiamo che appunto oggi le guerre non portano altro che distruzione, miseria e lutto, lo abbiamo sempre detto. Noi abbiamo dichiarato no con forza e staremo a fianco sì delle donne ucraine, ma anche delle donne russe, ma anche delle donne palestinesi, ma anche delle donne afghane o siriane o curde o africane, perché ci sono tantissimi paesi e guerre dimenticate. Quindi noi, il nostro sciopero è per tutte, tutte e tutto, e la nostra lotta continuerà per tutte, tutte e tutto.
L'8 marzo a Padova è stata una giornata intensa di lotta. Nella mattinata gli studenti del collettivo Il Concetto del Liceo Marchesi hanno occupato la scuola con un'assemblea che ha portato al centro, tra le altre cose, le istanze transfemministe. Inoltre è stata lanciata a tutti i collettivi scolastici l'iniziativa Tutte in gonna, un gesto simbolico di solidarietà a tutte quelle ragazze a cui viene detto ancora oggi e sempre più spesso di coprirsi per non provocare compagni e professori. Come CSO Pedro abbiamo fatto una slut walk. Cos'è una slut walk? È una passeggiata collettiva per riprenderci le strade, tutte insieme, anche e soprattutto quelle strade in cui non ci sentiremmo sicure ad attraversare da sole, in cui siamo state molestate e seguite, in cui abbiamo dovuto subire catcalling senza poter rispondere. Siamo partite dal quartiere Arcella, con un corteo colorato e irriverente. L'Arcella è un quartiere particolare che ci sembrava fondamentale attraversare per lanciare un segnale di presenza. Un altro segnale forte che abbiamo voluto lanciare davanti al commissariato di polizia è contro la repressione e la violenza di Stato che ogni giorno come donne e soggettività queer subiamo nelle strade, quando andiamo a denunciare violenze, nei commissariati, nei luoghi pubblici. Sono le nostre sorelle che ci proteggono, non la polizia, e ieri lo abbiamo urlato forte, proprio davanti a quella polizia. La giornata si è conclusa con la splendida marea transfemminista del corteo lanciato da Non Una di Meno, che ha attraversato e occupato la città, col grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce.
Come delegata sindacale, come attivista politica, ho sempre pensato che uno delle stelle polari dell'azione fosse quella della convergenza delle lotte. Convergenza delle lotte, lotte soprattutto contro qualsiasi cosa incarni la gerarchia, l'oppressione e il dominio. Pertanto non potevo che immediatamente innamorarmi e costruire, non una di meno, a partire dalla prima assemblea costituente a Roma, quando furono gettate le basi all'Università Statale nel lontano 26 novembre del 2016, di quello che poi fu appunto gli albori di quella grande scrittura collettiva che è stato il piano femminista contro la violenza, un controcanto ai piani governativi che continuavano a vivere di retorica sulle difese delle donne, ma allo stesso tempo di tagli e di mancanza di autonomia e protagonismo. E il mio attivismo mi ha portato da catanese a vivere comunque una stagione milanese, dove appunto la Milano della competitività sfrenata, del produttivismo esasperato, di quello che io chiamavo estrattivismo del tempo, e quindi come lì, non una di meno,
Il movimento femminista riusciva a declinare e approfondire tutto il tema del lavoro di cura, del lavoro domestico, di questa ansia di dover fare tantissime cose, di essere sempre perfette e sempre a questi orari disponibili. Quello che poi appunto nel piano noi chiamiamo la messa gratuita del tempo, no? Del tempo di vita. E la vita poi mi ha portato a Catania, dove naturalmente, insomma, la mia città di origine, il nodo territoriale di Catania è giovanile. Molto 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 giovane, vive i quartieri popolari, quindi vive la condizione delle donne da un punto di vista globale a 360 gradi, quello economico, ma anche quello proprio della violenza domestica in maniera molto forte, assoluta. E dove c'è malattia c'è anticorpo, e quindi c'è questo gruppo di ragazze giovanissime con le quali da quando sono arrivata qui insieme viviamo in Luna di Meno, e abbiamo vissuto ieri la piazza dello sciopero. Una piazza molto coraggiosa, perché questo, insomma, passando da un punto di vista internazionale, ha denunciato, ha voluto dire non soltanto sciopero contro la guerra, ma anche sciopero contro il riarmo, contro la corsa agli armamenti e l'utilizzo che in questo momento il governo fa delle spese, della spesa pubblica, che manda armi a un paese in conflitto, ma che soprattutto sancisce, istituzionalizza che noi, Sicilia, siamo una colonia militare degli USA e della NATO. Non a caso sono previste anche per i prossimi giorni delle mobilitazioni sia a Niscemi, dove c'è la base MUOS, il muostro con le 46 antenne che praticamente sono i radar di tutte le comunicazioni geopolitiche, e Sigonella, da cui appunto partono tuttora i droni. La Sicilia come avamposto militare è uno dei temi che noi ieri abbiamo messo in piazza. Quindi il rifiuto delle armi, ma anche il rifiuto di questa logica della violenza militare, e anche il fatto che appunto ci siano poi sempre una gerarchia delle spese, per cui le spese per gli asili poi, le spese per i sanitari poi, sempre tutto poi, ma le spese militari invece sono senza problemi, no limits. È una piazza anche molto coraggiosa, perché ha sventolato le mutande, volendo dire chiaramente che non c'è alcuna connessione tra l'abbigliamento, come una si veste, e il consenso, e quindi abbiamo voluto ribadire l'importanza del consenso reale, e di quanto appunto in realtà la violenza, intesa come abuso, intesa anche come insulti per la strada, e qualsiasi cosa che appunto non sia, sia vissuta come un'invasione, non sia un fenomeno emergenziale, ma un fenomeno culturale, strutturale, che permea tutti gli aspetti, tutti i quartieri e tutte le dinamiche. E così come abbiamo voluto ricordare il tema della violenza domestica, sventolando invece le chiavi di casa, il violento ha le chiavi di casa, e anche tutto il tema legato all'importanza della formazione, dell'educazione nelle scuole, che appunto non può diciamo, ignorare la ricerca e il desiderio del piacere. Quindi tantissime le cose dette in queste piazze. Tra l'altro c'è stata anche una bella risposta dalla città. Abbiamo voluto anche, sempre mettendo insieme il piano dello sfruttamento, della gerarchia delle oppressioni e dello sfruttamento dei corpi, ricordare quanto la nostra terra sia sventrata rispetto ai rigassificatori, discariche e quant'altro. Quindi sempre con questo sguardo che riesce a mettere insieme l'analisi dello sfruttamento del corpo delle donne con il sistema predatorio, capitalistico, estrattivista, che sfrutta i territori meravigliosi come la Sicilia, dove praticamente appunto queste risorse vengono depredate in maniera continuativa, ma troveranno la marea fucsia che li fermerà. Grazie.
Ciao, sono Maya. L'8 marzo sono scesa in piazza nella città di Cosenza. Da donna bianca transgender, studentessa universitaria e femminista, facente parte dei collettivi Femminea o La Studio Liberata, non potevamo e non potevo non sentire la necessità di prendere parte a quella che erroneamente molti continuano a chiamare festa, ma che altro non è che un'ulteriore giornata in cui mettere in evidenza le contraddizioni e le realtà di un sistema violento ed oppressivo, ma che si etichetta come il migliore sistema possibile. Perché più che giornata internazionale dei diritti delle donne, andrebbe chiamata giornata internazionale dei pochi diritti ottenuti ma costantemente e continuamente minacciati, dal diritto all'aborto e dal diritto alla cura fino alle molestie e agli abusi che ogni giorno avvengono nella complicità delle istituzioni e di una moltitudine di persone che l'unica cosa che poi hanno da dire è not all men, anziché fare autocritica e cercare di ritrovare quell'empatia perduta. Passando per diritti basilari, come il diritto ad essere rispettate, credute, a vivere una vita dignitosa, diritti costantemente denigrati nei luoghi di lavoro e di cultura, ed attraverso strumenti come la cittadinanza ed il permesso di soggiorno. E così importantissimo è il diritto al dissenso, minacciato in tutta la penisola da notifiche di sorveglianza speciale per compagni e compagni, che stanno dedicando la loro vita e il loro tempo al sogno di una comunità più giusta, più equa, più attenta ai bisogni delle persone, priva di alcun tipo di discriminazione. L'8 marzo scende in piazza perché è lotto tutti i giorni, perché tutti i giorni il capitalismo cisetero patriarcale e coloniale saboda il nostro quotidiano e le nostre relazioni, le nostre esperienze e le nostre battaglie, in pratica la nostra vita, perché ha bisogno di dividere, di creare categorie con lo scopo di controllare, soggiogare, normare, capitalizzare su sofferenze e differenze, con l'obiettivo di perpetuare gerarchie, normalizzarle e naturalizzarle. Perché tutti i giorni resisto e resistiamo, contrapponendo al paradigma dello scambio quello del dono, contrapponendo alla competizione e all'odio il mutuo appoggio e l'amore per la libertà.
Power. come ho passato io questo 8 e ciao e grazie per avermi coinvolto e avermi chiesto come ho passato io questo 8 marzo, ma soprattutto come ci sono arrivato. Innanzitutto dire che sono a Madrid, non sono in Italia, e questo perché ho deciso volontariamente di mettermi in esilio politico, perché la vita per le persone che decidono di non vaccinarsi in Italia è estremamente complicata, le relazioni sono completamente chiuse e quindi la mia decisione di ritornare a vivere in un posto dove ho già vissuto per molti anni e dove appunto la situazione è assolutamente diversa in questo senso, non esiste l'obbligatorietà della vaccinazione né tantomeno esiste il Super Green Pass e l'impedimento quindi ad andare a frequentare i luoghi della cultura, cinema, teatro, mostre, ma qualsiasi altro luogo, bar, ristoranti, negozi. Ovviamente si invita sempre a usare la mascherina nei posti chiusi, a prendersi cura delle relazioni che si hanno, sapendo perfettamente che il contagio può avvenire sia attraverso persone vaccinate che non vaccinate. Per cui detto questo, devo dire che ho lavorato su vari fronti rispetto a questo 8 marzo, innanzitutto con la radio, con Transfemminonda, perché lo spazio di Transfemminonda e anche di Quirzionario è stato praticamente offerto e attraversato dalle varie assemblee, vari tavoli di Non Una di Meno, in tutte le puntate di febbraio e anche nella prima di marzo. Quindi si è andate a ritrovare gli archivi appunto delle puntate di Transfemminonda. Potrete vedere che ci siamo concentrati su temi del lavoro, quindi lo sciopero della produzione, su temi della salute, della violenza patriarcale di genere e dell'ecotransfemminismo. E l'ultima puntata è stata poi invece quella che si è concentrata appunto sul lancio di tutte le piazze a livello nazionale. Ho lavorato anche tantissimo in questi mesi con l'Assemblea Transterritoriale Corpi e Terra di Non Una di Meno, ci siamo concentrati come sempre sullo sciopero dei generi e dai generi, sullo sciopero dei consumi, con una serie di pratiche, di azioni che abbiamo proposto con un vademecum che si può trovare nel nostro sito, vademecum per lo sciopero dei generi e dei consumi, anche nel sito di Non Una di Meno, anche perché le pratiche che proponiamo vanno oltre l'8 marzo. E una delle cose che abbiamo fatto è la sanzione fucsia, che quest'anno abbiamo lanciato contro gli allevamenti, producendo adesivi e segnalibri per segnalare appunto il rischio del mantenimento, insomma, degli allevamenti e soprattutto la necessità di uno sguardo antispecista contro appunto una gerarchia che viene imposta dagli animali umani su tutti gli altri animali e sulla terra stessa. Qui a Madrid è stata molto importante partecipare sia all'assemblea di preparazione dell'8 marzo del coordinamento. È stato molto triste vedere che c'è stata una parte del cosiddetto femminismo, che però io non continuo a non riconoscere come femminista, che ha lanciato addirittura nella giornata di ieri un altro manifesto e un'altra convocatoria, è il gruppo abolizionista, quindi contro il lavoro sessuale, contro la GPA e quello che chiamano le leggi generiste, che si riferendosi ovviamente al disegno di legge per l'autodeterminazione di genere che è alla Camera in questo momento in attesa della sua approvazione. Quindi transfobia al massimo in quest'altra manifestazione che fortunatamente è stata poco partecipata, mentre l'altra ha visto la presenza di moltissime persone. E, come dire, io ho attraversato questa manifestazione insieme al blocco antirazzista, ma soprattutto con il blocco della Sboyeras, per cui con le persone trans, con la mia meravigliosa bandiera inclusiva, e quindi portando avanti il nostro messaggio che è fatevene una ragione perché noi esistiamo. Grazie ancora, ciao.
For the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around?
Per la trasmissione Le Sbarbine di Radiosonar.net e su Gemini Network arrivano le parole importanti. Con Giulietta è il momento dell'approfondimento sul lessico. Per la rubrica Le parole sono importanti.
È appena passata la giornata internazionale dei diritti della donna, non la festa. Non è che si devono ricevere regali o auguri, e io stessa ne ho ricevuti di auguri moltissimi da persone che anche Me li hanno fatti in buona fede e ci sono rimasti male quando ho detto «Ma non c'è niente da festeggiare qua». Perché la strada per il riconoscimento della parità dei diritti è ancora lunga. Allora volevo parlare appunto della parola donna e raccontare quanto in questa parola ci sia della storia che ha visto per secoli, per millenni, le donne relegate, non viste, limitate, condizionate in nome di un potere che di un potere non soltanto politico, di un potere di linguaggio, di un potere di comportamenti, di pensiero, che è sempre stato patriarcale. Allora, donna è una parola che viene dal latino domina, che è il femminile di dominus. Entrambe le parole derivano da una radice che ha due significati fondamentali. Il primo significato indica un'attività, quella di costruire una casa, non soltanto le mura, ma proprio costruire un ambiente. In latino il sostantivo che indica questo ambiente, questo luogo in cui si vive secondo certe regole, è domus. È quindi un luogo in cui, che non è soltanto costruito, ma nel quale vige un certo ordine. Il dominus, quindi, non è semplicemente il padrone di casa, ma è colui che detta le regole. È interessante che la parola domus significhi anche patria. Pensiamo a parole come domestico, domicilio, no? Sono tutte parole derivate da lì. La domina è la padrona di casa. Beh, quindi vuol dire che ha un ruolo paritario rispetto al dominus. Eh no, perché è vero che la donna è la padrona di casa, ma dentro casa, non fuori. Quindi quelle mura sono delle mura che creano la falsa illusione ancora oggi. La signora della casa, l'angelo del focolare, fuori da quelle mura non esiste spazio per la donna, che quindi è legata a uno spazio chiuso. Ancora più interessante e anche un po' inquietante è l'altro significato della radice, che vuol dire forzare, sottomettere, con l'uso della violenza. Il verbo che ne deriva in latino è domare. Domare significa appunto sottomettere, addomesticare. Anch'essa è una parola che deriva da questa radice originaria. Ed è sottolineato più volte che appunto domare significa dominare, forzare, sottomettere con la forza. L'aggettivo domitus, domita, domitum in latino significa appunto domato. Domato e anche addomesticato, ma non in maniera libera. Non c'è un addomesticamento libero. Allora, pensando alla parola donna, mi piace dare un nuovo significato, cioè leggere dal punto di vista della storia delle donne questa parola. Se è vero che esiste la parola domata, allora per me donna è invece indomata. Grazie.
Oh.
Care sbarbine, prendiamoci cura di noi a partire dalla natura. La rubrica della nostra dottoressa ci insegna come utilizzare le piante al meglio.
In questa puntata parliamo di una pianta che sicuramente più di tutte è legata al mondo femminile, tanto da essere chiamata l'erba delle donne. Mi riferisco all'Artemisia vulgaris. Questo appellativo di erba delle donne sicuramente nasce dall'etimologia del nome e dall'uso e dalle proprietà medicamentose che questa pianta ha. Artemisia sicuramente è un nome legato alla dea Artemide, la dea greca della caccia, che per i latini era Diana, che secondo la mitologia apprese l'utilizzo medicamentoso della pianta dell'Artemisia da Chitone e sperimentò gli effetti terapeutici che questa pianta aveva sull'apparato genitale riproduttivo appunto delle donne, proprio per regolarizzare il flusso mestruale e per i disturbi insomma delle ovaglie. Quindi Artemide, grazie insomma all'utilizzo della pianta, diffuse e insegnò alle donne come utilizzare l'Artemisia per stare in buona salute. E quindi il nome Artemisia è un chiaro riferimento di gratitudine appunto agli insegnamenti della dea. Secondo alcuni autori, il nome deriva invece dall'aggettivo greco Artemis, che vuol dire buona salute. Quello che sicuramente è vero e che noi sappiamo anche da testimonianze molto antiche è che l'Artemisia vulgaris è da sempre utilizzata per migliorare i disturbi legati alle problematiche del ciclo femminile. In particolare, se pensiamo al passato, già Dioscoride consigliava, quindi antico medico greco, l'Artemisia per curare, per provocare le mestruazioni, ma anche per accelerare il parto. Ippocrate stesso, secondo alcuni scritti, utilizzava l'Artemisia per aiutare le donne ad espellere la placenta. Comunque le testimonianze storiche sull'utilizzo dell'Artemisia sono veramente molte. L'Artemisia è una pianta appartenente alla famiglia delle composite, delle Asteraceae, sono delle piante molto comuni qui da noi, diffuse soprattutto nei campi e nei terreni incolti. Appartengono a questa famiglia, ad esempio, piante come la camomilla, come il cardo, come il tarassaco, sono tutte piante erbacee, piante selvatiche. E l'Artemisia ha queste belle foglie verdi, diciamo, intorno a questo stelo, che sono più grigio-biancastre, diciamo, nella parte inferiore, e queste infiorescenze un po' rossastre, violacee, soprattutto in primavera. Foglie e infiorescenze si raccolgono, si seccano, codesse, si possono preparare delle ottime tisane, ma anche delle tinture e altri tipi di estratti terapeutici. L'Artemisia è ricca di olio essenziale, ma anche flavonoidi e altre sostanze responsabili dell'azione terapeutica della pianta. Allora, l'azione terapeutica della pianta è sicuramente di tipo tonico e menagogo, cioè stimola, favorisce la comparsa delle mestruazioni, è molto utile in caso di dismenorrea, quando abbiamo dolori del ciclo. In questo caso consigliamo sempre di assumerla una decina di giorni prima della comparsa del ciclo, ad esempio per quanto riguarda la tintura madre anche 30 gocce tre volte al giorno. Poi insomma bisogna anche valutare la posologia in base alla persona. E effettivamente l'Artemisia ha questa azione proprio di regolarizzazione del ciclo mestruale femminile e anche evita appunto la comparsa dei dolori e degli spasmi. Ma l'azione dell'Artemisia è anche più di tipo digestivo, anche proprio per il contenuto di olio essenziale che ha, inferiore ad esempio rispetto a quello dell'Artemisia psyntium, un altro tipo di Artemisia che sicuramente conoscerete, che è l'Assenzio, che ha questa azione digestiva un po' più spiccata, proprio perché ha comunque un alto contenuto di olio essenziale. Infatti bisogna anche fare un po' più attenzione al suo utilizzo. L'Artemisia vulgaris ha questa azione, come dicevo, quindi anche digestiva, stimola anche l'appetito, è molto utile anche quando ci sono problematiche di parassitosi intestinali, aiuta un po' a regolarizzare l'intestino e inoltre ha anche un'azione di tipo più sedativo, più rilassante. E spero di avervi dato informazioni utili anche su questa pianta che potete facilmente reperire nelle erboristerie sotto forma di infuso e potete chiedere anche ulteriori informazioni e l'utilizzo insomma personalizzato. E grazie come sempre per avermi ascoltato, un abbraccio dalla vostra dottoressa.
In questa puntata avete sentito gli interventi di Tiziana, Gabri, Luisa, Daphne, Maya, Mari, dalle città di Milano, Roma, Padova, Catania, Cosenza, Madrid, per raccontare un vissuto di lotta e di impegno in una giornata simbolo, quella dell'8 marzo. Per le parole sono importanti, Giulietta non poteva che parlarci della parola donna. Per la rubrica a cura della dottoressa Cuor di Patata, curarci con le erbe oggi è al femminile, un'erba cara alle donne, l'Artemisia vulgaris.